Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo, ormai praticamente ci siamo, meno di una settimana esatta per essere precisi, al giuramento del neo presidente, quindi torna alla Casa Bianca Donald Trump. Faremo il punto oggi su alcuni spostamenti che abbiamo visto della serie. Tutto il mondo e paese hanno fatto notizia, più che scalpore, soprattutto alcuni posizionamenti, penso a Zuckerberg di Elon Musk, abbiamo detto estradetto, diverso posizionamento invece Tim Cook di Apple, ma insomma i grandi colossi del web che, secondo la migliore tradizione non solo statunitense, devo dire, però a dimostrazione che il web sarà anche innovativo come tecnologia, come quello, come prodotti, ma sicuramente la dinamica, le dinamiche sono quelle classiche: cambia la presidenza e in molti casi ci si mette a vento, ci si allinea, anche in persone, personaggi che non avevano fatto mistero di muovere critiche a Trump. E cerchiamo di capire perché, ripeto, se tutto il mondo è paese, è chiaro che nessuno vuole avere la Casa Bianca contro, anche probabilmente per interessi di carattere economico. Ma questa sarà una prima, diciamo, a questo punto lo scacchiere si è praticamente composto o ricomposto. Parleremo in questo gioco tra Stati Uniti e Cina anche dei dati, degli ultimi dati usciti dalla Cina, nel senso che il governo cinese è fiducioso di riuscire a toccare, o meglio i dati riguardano l'anno scorso chiaramente, ma di riuscire a centrare l'obiettivo del 5%. In realtà quello che noi vediamo, adesso ne parleremo, da questi dati sostanzialmente è che la Cina ha avuto ha avuto una crescita inferiore all'attese, ma soprattutto quello che è il dato sul PIL è per la stragrande maggioranza dovuto all'aumento molto molto forte delle esportazioni, perché come abbiamo ricordato già tra giovedì e venerdì, i dati che arrivano sulle vendite al dettaglio, sui prezzi al consumo, sono comunque di una stagnazione forte nei consumi interni cinesi. E lo dico perché l'elemento non è che riguardi solo la Cina, nel senso che riguarda anche e soprattutto noi, perché se l'unico modello di crescita cinese è tornato ad essere quello di inizio anni 2000, e quindi export, invasione dei mercati di prodotti cinesi, prodotti più o meno in dumping, nel senso che sappiamo che l'accusa per alcuni prodotti è questa, abbiamo già fatto notare nel passato che c'è una piccola differenza rispetto a 20 anni fa o a 23 anni fa, che allora con l'ingresso della Cina nella WTO la Cina invase, inondò le economie occidentali di prodotti, sì, ma nella stragrande maggioranza dei casi a basso valore aggiunto, quindi di fascia bassa, tant'è che anche l'industria italiana fu obbligata, in alcuni casi fece un salto anche virtuoso, a spostarsi sulla fascia medio-alta, perché si disse: attenzione, ormai la Cina e l'Asia in generale sono la manifattura del mondo, è inutile competere quando tu hai, ricordo ancora le proporzioni, il costo di un operaio in Est Europa era un quinto ai tempi, 23 anni fa, 24 anni fa, era un quinto di quello italiano, però quello cinese era un quinto di quello dell'Est Europa, quindi un 25, era impossibile competere con quel costo della manodopera. La differenza con adesso è che l'invasione di cui racconteremo è un'invasione di prodotti anche ad alto contenuto tecnologico, e quindi la situazione si fa più pesante. Non che prima non lo fosse per tutti i dipendenti del tessile, del calzaturiero di fascia bassa, ma mentre prima si vedeva una soluzione, diciamo, per quanto difficile, che poi le imprese italiane hanno intrapreso, vai sul maggior valore aggiunto, laddove la qualità si paga, dove non sei attaccabile e quant'altro. Adesso, quando lo scarto è di carattere tecnologico, la soluzione non è così facile, diciamo, come nel passato, anche a livello manifatturiero. E poi non potremo non parlare, guardate, non è un'anticipazione della classifica, siamo stati, ahimè, facili profeti, perché ricordo che già venerdì avevamo ricordato l'anno, com'era partito l'anno con le difficoltà sulla rete ferroviaria, che non è solo l'alta velocità, ma fa maggior ragione, così, specie, scalpore, quando blocca anche l'alta velocità, e non è che dica le altre linee chi se ne frega, i pendolari, il trasporto locale. Tant'è che la settimana scorsa un ascoltatore scrisse: fra un po' la chiameremo altra velocità. Ecco, io non voglio andare sulle battute freccia rotta, anche perché poi non riguarda in questo caso i treni, quindi Italo, freccia rossa. Quello che è successo sabato, oggi di nuovo tensioni, ma quello che è successo sabato è la circolazione si è prima rallentata e poi bloccata e sospesa alle 7.50 a Milano, sostanzialmente il pantografo, non si capisce se il primo treno o il secondo treno ha danneggiato la linea ad alta velocità. Il disastro, chi vi parla, ma non cambia niente, è testimone, perché mi trovavo intorno all'ora di pranzo alla stazione centrale di Milano, scene che vi risparmio, treni soppressi, ritardi sulle due ore e quant'altro. Stamattina ci sono state, in prossimità di Casgaserta si è risolto un problema alle 9, 120 minuti sulla linea di ritardo questa mattina tra Napoli e Roma. E attenzione, perché poi questo arriva dopo il famoso caso, cioè intanto è da mesi, io ne avevo parlato la settimana scorsa, perché già la settimana scorsa c'erano stati due casi di ritardi intorno all'ora e mezza che ormai iniziamo a dare per scontati. Capisco i cantieri nelle stazioni, come dice il ministero, però attenzione, perché c'è anche un problema di gestione della rete. Qui non stiamo parlando di vagoni, quando parliamo di ferrovie bisogna sempre distinguere tra materiale rotante che ci circola sopra, e quindi Italo e Trenitalia, e delle volte può succedere che i ritardi vengano dettati da un guasto al materiale rotabile, e vabbè, non si fa per dire, e lì puoi evocare il fatto che noi abbiamo una altissima densità nell'alta velocità, ci sono 164 connessioni al giorno tra Milano e Roma contro le 90 del Madrid-Barcellona o le 38 del Berlino-Monaco. Però quello lo puoi evocare quando, diciamo, il malfunzionamento di un treno, per dirla male, rallenta e blocca tutti i treni a seguire, perché la rete è molto molto utilizzata e sfruttata. Ma in questo caso quello che è successo sabato, che era successo nei giorni precedenti e che è successo a ottobre a Roma, non riguardava il malfunzionamento di un treno che si ferma e inizia a creare rallentamenti sui treni dietro, no, è proprio la rete. Allora, non abbiamo ancora capito come sia possibile che due treni, o forse il primo, forse il secondo, con il pantografo trancino la parte di elettricità della stazione di Milano, chiaramente creando il blocco su tutto, sia su Torino che su Venezia e soprattutto su Roma, Napoli, anche perché da quello che abbiamo visto quella parte non era una parte, diciamo, che deve essere ancora, deve subire manutenzione, ma aveva già subito la manutenzione. Così come a Roma, quello che sta emergendo, attenzione, a ottobre, il famoso chiodo piantato da un operaio che stava lavorando e non avrebbe dovuto piantare il chiodo lì, quello che è che si è scoperto è che va bene per modo di dire il chiodo che ha bloccato. Cosa è successo? Ricorderete, a quel punto si è bloccata la linea di alimentazione della centrale di Roma, sono andati a lavorare con gli impianti di emergenza, i generatori, chiamiamoli così, dopodiché si è esaurito e si è spento anche quello. A quel punto i tabelloni sono scomparsi. Ottobre a Roma. Beh, è emersa una cosa abbastanza grave, che in questi casi c'è un sistema di backup. Se un chiodo mal piantato blocca l'alimentazione elettrica e devi partire con l'alimentazione d'emergenza, ci sono delle centraline che hanno le SIM, che hanno dentro una SIM, come avviene per gli antifurto di casa, diciamo così, che mandano un segnale che dicono: attenzione, stiamo lavorando con la rete provvisoria d'emergenza che si esaurirà. Ebbene, sapete cosa è emerso? Che sostanzialmente erano scariche, adesso qui sembra di essere già nella classifica, nella poco invidiabile classifica, non erano state ricaricate le SIM. Cioè, i sistemi di sicurezza hanno procedure per cui in caso di incidenti simili, per cui tu devi far scattare l'allarme facendo intervenire immediatamente i tecnici, che per ora invece non sono arrivati sul posto, scatta l'allarme grazie a molte centraline appositamente installate che hanno il compito di inviare un SMS e di telefonare, tra virgolette, sia ai dirigenti del gruppo addetti alla sicurezza che agli stessi tecnici. Secondo un'inchiesta giornalistica si è trovata la risposta: tutte le SIM inserite nelle centraline di allarme erano da tempo con il credito esaurito e si sono disattivate in automatico, come sanno tutti quelli che hanno un contratto. Ora chiedo, con costo dei biglietti Frecciarossa e anche Italo, ma in questo caso parliamo della rete, 2 lire per ricaricare? Cioè, qui capiamo che il problema non è sovraffollamento, che c'è lavori sulla rete per il PNRR, c'è un problema di gestione della rete, perché ormai in 3 mesi 7 frecce su 10 erano in ritardo. Questo è un tracollo nella gestione di RFI. Lo dico, non abbiamo avuto nessun problema a ospitare i vertici, gli investimenti e quant'altro, ma poi se vai a scavare e scopri che per negligenza, per sciattoneria, per tutto quello che vuoi, allora vuol dire che deve, lo dico nel massimo rispetto di tutti, ma deve saltare qualche testa di qualche dirigente. È inutile continuare a girarci attorno, una volta il treno, una volta il chiodo, una volta c'è troppi treni, adesso stanno pensando di... è circolata un'ipotesi, riduciamo il numero di treni, ma se la SIM è scarica tu puoi avere anche solo 2 treni al giorno, si fermano pure quelli se salta l'elettricità. Se i pantografi dei treni tranciano, non ho capito come, una parte già, guardata, tu puoi avere anche solo 2 treni, non partiva niente uguale, ok? Tra l'altro io ho visto le stazioni poi che attraversavamo quasi deserte, perché la gente nel frattempo aveva rinunciato ad andare in stazione mentre attraversavamo Bologna, Firenze, capito? C'era, capito, ormai. Quindi non dice, poi non si può sentire la cosa, abbiamo problemi ereditati. No, abbiate pazienza, è 2 anni e mezzo che c'è un ministro dei trasporti, io non faccio il tiro così al bersaglio. So benissimo che il ministro non è responsabile del singolo pantografo o del singolo chiodo o della cialtroneria con cui non si sono ricaricate le SIM che devono dare allarme, ma la responsabilità politica c'è, ovvio che non c'è quella tecnica, e quindi se hai la responsabilità politica, così come te ne vanti quando le cose vanno bene, prendi in mano la situazione e evidentemente c'è bisogno di un segnale all'interno della gestione. E i segnali non si danno così solo con un capro espiatorio, si danno andando a rimuovere tutti i responsabili che in qualche modo non hanno saputo vigilare o garantire, perché qui stiamo parlando di cialtroneria, non stiamo parlando di reti affollate o quant'altro, ma di cialtroneria. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Sì, a Roma la cialtroneria è anche dell'operaio che... poi bisogna vedere com'è selezionato la ditta. Però ti ripeto, siccome l'errore umano ci può sempre essere, esistono i sistemi di backup, proprio perché se qualunque cosa, la sfiga, l'errore umano, la cialtroneria a prima fase, tu hai il backup. Allora... E allo stesso modo anche sul pantografo. Stiamo ancora aspettando di capire se è stato il primo treno, il secondo treno, come ha fatto il pantografo di un vagone a tranciare la linea elettrica, poi è passato un secondo treno e ha dato l'altro colpo. Non si capisce niente. E hanno escluso, a quello che abbiamo visto, che fosse una linea da ammodernare. Peggio mi sento. sì, vedo molti messaggi. Sì, guardate che non è che fino a 3-4 anni fa non ci fossero treni su Frecciarossa, no? Qua il genio che mi dice: mi complimento per la sua verve efficientista, ma guardi che non la candiderà nessuno al Senato, neanche il PD. Sa che lei veramente vabbè, facciamo stare, perché secondo lei sui treni Italo Frecciarossa sulla linea normale viaggiano solo gli elettori del PD? Ma dai, ma se sono arrivati in ritardo i deputati della Lega quando c'è la discussione in aula per via dei ritardi, ma dai. Dunque, sì, qualcuno mi continua a fare i paragoni su un'azienda privata, ma ragazze e ragazzi, cioè, è chiaro che quando hai un insieme di servizi a catena che segnalano non appunto il fulmine che arriva dall'alto o la tempesta imperfetta, ma semplicemente c'è uno stato di trascuratezza nella gestione della rete, che non, al netto delle sfighe, del vagone che si può rompere, della motrice che si può rompere e quant'altro. Comunque, guardate che ormai il ritardo del Frecciarossa media settimanale è il 72% sono in ritardo, il 79% del Freccia Argento e il 72% del Freccia Bianca. Il ritardo più basso, diciamo, si dividono i ritardi, a parte che poi bisogna capire quali sono i, chiaramente nel fine settimana aumentano i ritardi più pesanti, ma diciamo un terzo di questi ritardi va dai 16 ai 30 minuti. E quindi sto guardando solo il dato degli ultimi tre mesi del 24. Va bene, si fa per dire, andiamo avanti. Allora, oggi i mercati sono chiusi in Giappone per festività. Oggi è il giorno degli anziani in Giappone, che da quello che ricordo io ne hanno una quota alta, quasi come gli italiani. Allora, al di là del giorno degli anziani in Giappone, veniamo ai mercati. Continua a esserci un leggero ma costante rafforzamento del dollaro sull'euro, che è sceso oggi a quota 1,01, però con tutte le vendite di questi giorni, soprattutto sul settore tecnologico, Wall Street ha azzerato tutti i rialzi post vittoria di Trump, perché il Nasdaq sta perdendo un altro 1,40%, invece il Dow Jones fa più 0,40%, Standard & Poor's meno 0,55% dell'euro per la prima volta da due anni e qualcosa, dal novembre 22 che l'euro non era sotto quota 1,02, era 1,01. Cala oggi anche Nvidia Corporation meno 2,5%, anche perché si stanno facendo i ragionamenti su quelle che potrebbero essere limitazioni al settore dei chip, che l'amministrazione Biden ha annunciato nuove e ampie restrizioni sull'esportazione di chip avanzati per l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di limitare la vendita ai paesi non allineati. Ma faccio notare che ormai due settimane che i tre principali indici Dow Jones, Standard & Poor's e Nasdaq sono in calo, ed è per questo che diciamo che hanno azzerato tutti i guadagni dal 5 novembre, da quando vinse in maniera netta Trump le elezioni presidenziali. Per quello che riguarda invece le borse europee, allora siamo con Parigi meno 0,30, Francoforte meno 0,30, Londra meno 0,20, Milano meno 0,80%. Bene, a Milano due titoli, Amplifon doppio 2,60 e tutti, ho detto due, ho sbagliato, e tutti i titoli legati al petrolio, ahimè. Più 1,1% Tenaris, più 0,80 Snam, più 0,60 Eni. Poi di nuovo un po' di movimento sul fronte bancario, Unicredit più 0,70, Bipper più 0,70 ma sì, e BPM più 0,20, Moncler più 0,70%, ma c'è poi l'effetto dei calo dei tecnologici a Wall Street che si ripercuote in parte anche a Milano. ST Microelectronics meno 2,70, devo dire Nexi meno 3,70, Prismia meno 2,90, Ferrari meno 2,70, Fineco meno 2,30, Campari continua a calare meno 2,15, Stellantis meno 1,80, Interpump meno 1,5, Iveco meno 1,30, Monte dei Paschi meno 1,30, come Enel, Intesa San Paolo meno 1,20%. Ho detto purtroppo i titoli legati al petrolio perché avete già capito, perché si lega al fatto che oggi il petrolio sta conoscendo un'altra crescita intorno all'1,5%, 81, vicino agli 81 dollari Brent, praticamente a 78, sopra anche i 70 dollari il WTI. E sono continuati i rialzi nei prezzi nella rete dei carburanti italiani, i prezzi praticati alla pompa, la benzina è tornata praticamente quasi al livello di settembre 2024, il gasolio è tornato ai livelli di fine agosto, sostanzialmente benzina self service ieri 1,8 euro al litro, gasolio self service 1,703 euro. Come va il gas? Il nuovo pacchetto di sanzioni americano alla Russia fanno salire il gas a 47 euro a megawattora, un anno fa era 36, il prezzo dell'elettricità è a 142 euro a megawattora, un anno fa era 104. Restiamo sulle notizie di carattere internazionale. Vabbè, i danni, ne stiamo parlando da giorni, ahimè, la devastazione in California. I danni a questo punto vengono calcolati tra i 250 e i 275 miliardi di dollari, con danni stimati appunto tra i 250 e 275, quindi continua a crescere. È uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese. È stato rinviato il lancio di debutto del razzo New Glenn di Jeff Bezos, quello che deve fare concorrenza al Falcon 9 e Starship di SpaceX, ma hanno un rinvio perché non c'entra niente la California, il lancio doveva avvenire a Cape Canaveral, quindi in Florida. Ci sono ancora problemi al sottosistema del veicolo. È importante però, perché sappiamo che lì si è scatenata una gara tra Bezos e Elon Musk sul controllo poi del traffico spaziale. Non si placano invece le tensioni sulla sterlina, perché abbiamo visto il Gilt a 30 anni, quindi il BTP britannico a 30 anni, toccare nuovi record, e i timori per la stabilità economica del Regno Unito continuano a rafforzare la sterlina. Passa di mano a 1,2150 sul dollaro, gli trader scommettono una flessione a 1,20 e continuano a salire i rendimenti. Il rendimento del BTP inglese Gilt a 10 anni è al 4,88%, lo spread tra il rendimento del BTP a 10 anni inglese Gilt e il Bund tedesco è a 225, è il doppio di quello italiano. E tra l'altro sulla valuta inglese c'è stato un aumento del 300% delle richieste di negoziazione, perché gli hedge fund scommettono su un ulteriore calo. Intanto però Starmer ha rinnovato la fiducia al suo sua cancelliera dello scacchiere, Rachel Reeves, che è la ministra del tesoro e delle finanze. Allora, mentre scopriamo, tra virgolette, che i risparmi delle famiglie nel terzo trimestre 2024 nell'area euro, il tasso di risparmio è calato di un pochino, che i prestiti in Italia sono in calo a novembre e aumentano i depositi nonostante sia stato un leggero calo di tassi di interesse, che si è sceso ancora il tasso sui mutui a novembre al 3,71% in media. E Codacons afferma che in un anno i tassi sono diminuiti di 1,21 punti dal record del quasi 5% a novembre 2023, un risparmio di 1000 euro l'anno. Però il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, ha detto: attenzione, è indesiderabile avere tassi alti troppo a lungo. Adesso andiamo su meteo, pubblicità, poi due notizie in breve ancora che riguardano anche l'Italia e poi il primo tema di approfondimento. Quindi andremo in Cina, 349-238-6666 per sms WhatsApp.
Focus Economia.
minuti, devo fare una correzione, è giusto quando si sbaglia correggersi. In Giappone la borsa è chiusa non per la festa degli anziani, infatti questo. Però purtroppo alcune agenzie riportavano questo, c'è stato un errore di traduzione da parte dell'agenzia, abbiamo verificato grazie anche alla segnalazione di un ascoltatore. Lunga vita agli ascoltatori che segnalano gli errori, perché la festa sostanzialmente dell'ingresso nell'età adulta, la festa dell'adulto, perché da l'anziano è un adulto, diciamo, che però infatti non capivo perché, sarebbe bella anche la festa degli anziani, ma ci mancherebbe, con tutto il ruolo sociale che svolgono, però è la festa, diciamo, dell'ingresso nell'età adulta, che in Giappone ha 20 anni. Ancora, dunque, per quello che riguarda, dicevo, alcune notizie prima di arrivare al primo tema, Weidmann, il non, io non sento nessuna mancanza di Hans Weidmann, quando stava alla Bundesbank, attaccato tutti i giorni che Dio mandava in terra, ma perché è uno degli artefici di quell'idea della Germania che dava lezioni a tutti sui conti sui conti pubblici, Grecia, Portogallo, i paesi del sud spendaccioni. Sì, abbiamo visto com'è finita, abbiamo visto che poi la Germania si è dimenticata di fare investimenti, sarà legata solo al mercato cinese, sarà legata solo al gas russo e alla difesa americana. Mi sembra che adesso, però, parliamo di Weidmann, non perché io abbia nostalgia, ne ho pari a zero di quel periodo, Weidmann e Angela Merkel. Weidmann che non passava giorno che non attaccasse Mario Draghi perché aveva salvato l'euro. Però Weidmann in questo momento è presidente del Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank e è intervenuto per la prima volta, stranamente difficile, dice difficile una fusione amichevole con Unicredit. Su Commerzbank Unicredit siamo pronti a tutto. Mi sarebbe piaciuto sapere da Weidmann se in caso di operazione Commerzbank su Unicredit, non il contrario, se, diciamo, che postura avrebbe tenuto. Anche perché Commerzbank è stata ampiamente salvata sul modello della nostra Monte dei Paschi dello Stato tedesco, quindi non è che stai. E poi comunque, ma questo non avevamo dubbi, difende di nuovo l'idea del freno a mano tedesco. Certo, se aggiungesse anche il simpatico Weidmann, allora secondo lui perché la Germania è l'unico paese col segno meno, è il malato d'Europa economicamente, continua a frenare e trascinare con sé, quindi nessuno è contento, anche altre economie? Chiedo, per un amico, diciamo, che analizza la Germania. Weidmann, qual è il motivo allora? Se lei è ancora favorevole al freno a mano sul deficit, a non fare investimenti interni che facciano ripartire il mercato interno tedesco. Vabbè, dai, tanto fai prima, come dicono a Brescia, a fare una cosa, a metterglielo in testa, diciamo, non posso dire, dai, fai prima, fa una cosa che fare un'altra, con Weidmann su. Non riesco a dire in altro modo, oggi mi mancano così. Dunque, lo spread italiano a 120 punti, vabbè, Ita Lufthansa ancora qualche giorno per il closing, vabbè, ormai sono dettagli. Non stiamo lì a contare le ore, una volta che abbiamo levato il dossier ITA, o meglio all'Italia, come dicevo la settimana scorsa, ci interessa solo il dossier ILVA, e con questo chiudiamo la parte di aggiornamento e andiamo sul primo approfondimento dell'anno sull'andamento economico della Cina, in questo caso non della Germania. Lei ha sbagliato, deve andare a casa come il ministro con le ferrovie. Sì, ma è la stessa cosa. La stessa cosa. In Italia si è giovani fino a 40. Bah. Diciamo così. Sì, purtroppo è vero. Vabbè, fatemi star zitto che oggi parte l'analisi. È vero che per giovani in Italia si intende in alcuni casi anche chi ha meno di 40 anni. Certo. Dunque, la Cina ha registrato esportazioni record nel 2024. L'ammontare delle esportazioni ha superato per la prima volta i 3.300 miliardi di euro, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Il surplus, questa è la cosa più importante, cioè qual è la differenza tra quanto la Cina ha esportato e la Cina ha importato? Beh, nuovo record, del più 21% a 992 miliardi. Tutto dovuto all'export, perché il fatto che i cinesi consumino poco o pochissimo fa sì che consumino anche poco o pochissimo prodotto di importazione. Suonare al campanello alta moda francese e italiana per avere la risposta, visto che da lì arrivano numerosi problemi. Più 1,1%. Allora, è chiaro che con questi dati Trump avrà gioco facile a chiedere una nuova guerra dei dazi. Al netto dell'inflazione, l'interscambio ha superato di gran lunga qualsiasi altro nel mondo del secolo scorso, persino quello di potenze come Germania, Giappone o Stati Uniti. Ci può essere stato, secondo alcuni operatori, anche degli ordini robusti per anticipare i dazi promessi da Trump, cioè se tu temi che arriveranno i dazi a breve, ordini di più per comprare a costo più basso, lo dico male. L'import è comunque salito un pochino, ma insomma poca roba. Quello che temeva il professor Noci in un'intervista che facemmo 6-7 mesi fa, almeno 6-7 mesi fa, forse anche di più, anche 8-9, si è puntualmente verificato, cioè non riesce a consumare internamente perché la disoccupazione è alta, perché il mercato immobiliare è stagnante, per non dire critico, perché secondo alcuni non ha nemmeno tutta sta voglia, come Partito Comunista di Xi Jinping, di avere una classe media, troppo classe media, quindi troppo pensante, autonoma, che viaggia, che si informa. Fatto sta che alla fine, con tutta la retorica di sto mondo, siamo tornati al vecchio modello. Invasione di materie prime prodotte cinesi a costo contenuto, ma questa volta anche a elevato valore aggiunto: litio, batterie, impianti fotovoltaici, auto elettriche, e quindi continua. E non possiamo non riavere ospite, come prima puntata, prima volta nel 2025, il professor Giuliano Nocci, che insegna appunto ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Milano ed è prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico. Buonasera Nocci.
Buonasera e buon anno a tutti.
Allora, l'anno scorso lei è stato profeta, insomma, di questo. Guardate che il fermarsi della domanda interna in Cina, che tra l'altro non ha risposto neanche a tutti gli stimoli che ha dato la banca centrale, allentare il credito, dare più credito, non mi sembra che abbia cambiato le cose, farà sì che la Cina tutto quello che non riesce a vendere in casa lo vende fuori. Mi sembra che non ci sia stato nessun effetto dazi in questi dati.
No, l'effetto dazi non c'è, e come dire, l'effetto dazi non ci sarà. Nel senso che la Cina è in difficoltà, come lei ha detto molto chiaramente e come condivido in toto, avendo questo enorme problema interno, deve per forza piazzare la propria merce all'esterno. Diciamo che se Trump mette dazi, quello che succede è che si trovano vie alternative. Ad esempio, ieri il Financial Times riportava la grande mole di investimenti che i cinesi stanno facendo in Indonesia, che è la più grande democrazia, una delle più grandi democrazie al mondo, 400 milioni di persone, e i cinesi stanno portando insediamenti produttivi in Indonesia. Cosa voglio dire? Che sarà difficile per Trump cercare di contenere una Cina che è in così grande difficoltà e che per sostenere la propria economia deve piazzare merci in giro, perché la Cina si muoverà ovunque e cercherà pervasivamente di piazzare le proprie merci in giro per il mondo. Questo è un tema da cui non potremo prescindere, e non sono nemmeno peraltro così sicuro che Trump rispetto alla Cina manterrà le promesse, perché di fatto, se noi riflettiamo fino in fondo, come dire, a forza di mettere tariffe, non solo ai cinesi, ma diciamo ai cinesi, lui in realtà si porta a casa molta inflazione. Portandosi a casa inflazione, o comunque depaupera il potere d'acquisto delle persone, che sono esattamente quelle persone che lo hanno votato, perché nonostante si fosse in piena occupazione e comunque l'economia americana non andasse male, in realtà loro, per il divario che ci sono negli Stati Uniti, sono stati fortemente penalizzati. Per non parlare, e chiudo, del fatto che, se andranno d'accordo, Musk è un grandissimo alleato della Cina.
Vabbè, vende la Tesla, è l'auto più venduta in Cina, e te credo, per cui...
Ma non solo, carissimo, perché Sebastiano, secondo me Musk ha un tema di breve periodo, che è quello dell'automobile. Ma Musk, che ci ha abituato a ragionare più nel medio-lungo periodo, poi a torto o a ragione, comunque uno che insomma cerca di guardare lontano, ha bisogno della Cina, perché la Cina è il più grande campo di addestramento al mondo di utilizzo dati. Quindi lui ha bisogno delle grandi città cinesi per addestrare la sua intelligenza artificiale, non solo quella delle macchine. Quindi ha ragioni automobilistiche, ma ragioni ancora più profonde, che sono i campi di addestramento dati che la Cina è l'unico paese al mondo gli può garantire.
Allora, professor Nocci, però con questo scenario lei dice: guardate, i dazi hanno funzionato poco niente, visto che c'è un nuovo record nell'export e comunque un surplus che sfiora 1.000 miliardi. Vediamo cosa riuscirà a fare Trump, perché il rischio, l'abbiamo detto più volte, che lì ci sia un elemento inflattivo, c'è tutto anche sui flussi migratori, però e poi comunque la Cina riesce a girare, perché inizia a produrre in un altro stato, e a quel punto non è più made in China, è made in Indonesia, la dico male, ma lì andiamo. Ecco, in base a questa analisi arriva un po' di sconforto, cioè noi cosa potremmo fare, anche perché, come dicevo in apertura del programma, una volta erano le scarpe da ginnastica, gli indumenti d'abbigliamento a bassissimo costo, basso valore aggiunto, e lì fu facile dire all'industria italiana: spostati nella parte alta dove non sei arrivabile, dove c'è la creatività, la qualità dei materiali, la qualità della lavorazione italiana, e lascia ai cinesi, cioè, la cosa, diciamo, a bassissimo valore aggiunto. Qui però parliamo di batterie, pannelli, automobili, non è che possiamo proprio dire lasciamo. Cioè, vorrei capire lei, se avesse a dare un consiglio non richiesto, che consiglio darebbe su come fronteggiare il rischio di un'altra o di una continua, perché non è un'altra, invasione di prodotti cinesi. Dopo il traffico.
Focus Economia.
Professor Nocci, che fare? Perché non mi sembra che dalla Cina, con i dati che commentavamo la settimana scorsa, siano arrivati la vendita al dettaglio erano ancora ferme, adesso vado a riprendermeli. Dunque, per quello che riguarda li ribecco, però qualche ascoltatore suggerisce: vabbè, ma guardate, a questo punto, invece che tanti dazi, meglio obbligare, tra virgolette, insomma, le imprese cinesi non a esportare in Europa, ma a produrre in Europa, e non produrre la fabbrica cacciavite, quella che qui assembli, ma insomma, produrre veramente.
Guardi, io credo che con i cinesi, mai come con i cinesi, valga il tema della minaccia di deterrenza e di sedersi a un tavolo facendo capire loro che tu sei un interlocutore che a fronte delle parole fa i fatti concreti. La mia percezione è che i cinesi ritengono che in questo momento ritengono di essere più forti nella capacità di creare consenso rispetto agli Stati Uniti, perché loro vanno nel cosiddetto sud globale, sia esso Africa, sia erano in Congo ieri a promettere 50 miliardi di dollari a paesi africani, giusto per capirci, perché loro ritengono che non chiedendo nulla in cambio e cercando di portare soldi conquistano più facilmente questi paesi rispetto agli occidentali. Ecco, io credo che il primo elemento che in realtà l'Occidente e il nostro faro, gli Stati Uniti, devono capire è che o noi la smettiamo di, come dire, di voler esportare la democrazia e di voler dare aiuti a fronte di riconoscimento di valori democratici e quant'altro, o altrimenti daremo strade libere ai cinesi. Dobbiamo essere pragmatici, cominciare a costruire consenso con paesi che magari non ci piacciono tantissimo, ma che diventano fondamentali per esercitare una cintura di deterrenza e un fronte che sia credibile quando ci si siede di fronte ai cinesi. Perché i cinesi sicuramente lo faranno in Africa, lo faranno in Medio Oriente, lo faranno ovunque. Quindi punto uno. Punto due, gli Stati Uniti devono smettere di dire ai vari paesi anche del sud-est asiatico: ma guardate, non dovete stare con la Cina, però io tutti i dazi e tutte le barriere ve le mantengo. E così non funziona, non è un modo straordinario per comprarsi il consenso rispetto a questi paesi che hanno bisogno comunque di un'economia nello sviluppo. Quindi secondo me il primo elemento è che gli Stati Uniti, ma più in generale il mondo occidentale, devono prendere coscienza che devono ricostruire un consenso che hanno ampiamente perso per una serie di ragioni. Punto uno. Punto due, dal punto di vista, diciamo, fare l'inverso di quello che è stato fatto da Kissinger. Cioè, in questo momento il fronte, come dire, che dà sicurezza dal punto di vista anche geopolitico alla Cina è l'alleanza con la Russia. E se ci ricordiamo la mossa di Kissinger americana, che poi ha dato il là alla crescita cinese negli anni 70, che poi è successo, che ha separato la Cina dalla Russia. Ecco, io credo che in questo momento sia giunto il momento di cercare di separare Cina e Russia, non tanto perché la Russia sia un interlocutore forte, ma perché per il peso che ha da un punto di vista valoriale, di blocco, diciamo, pseudo blocco comunista, è un'ancora di sicurezza rispetto alla Cina.
Senti, non la battuta, Nocci, perché devo chiudere. Invece l'idea che si possa sostanzialmente obbligare o cioè di far produrre i cinesi in Europa...
Buona, secondo me è buona, nel senso che secondo me il terzo elemento di fare precisato quello, sedersi attorno a un tavolo in un discorso di reciprocità su alcuni fronti dell'innovazione. La dico così: noi siamo andati là e abbiamo dato loro molto know-how, su alcuni aspetti venite qua voi e ci date il know-how, anche perché voi comunque di noi avete bisogno, perché in questo momento loro esportano $1.5 trilioni in Stati Uniti e in Europa, quindi va bene che abbiamo poche leve, ma non contiamo proprio pochissimo.
E no, anche perché col consumi in deflazione, l'andamento più 0,1% i prezzi anno su anno, il dato di venerdì, voglio dire che mercati sbocco hai? Io capisco l'Africa e i paesi in via di sviluppo, ma ricchi come gli europei e gli americani
non ce ne sono in giro. Quindi loro comunque da noi non possono prescindere.
Grazie per l'abituale chiarezza al professor Giuliano Nocci, che è appunto prorettore del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano. GR24, poi non restiamo sul tema ma ci spostiamo sull'altro lato del Pacifico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Minuti. Dunque, chiusa la parte sulla Cina, ma restiamo, dicevo, nei due lati del Pacifico e andiamo verso gli Stati Uniti, non per il calcolo dei danni, che a questo punto è arrivata a 250 miliardi di dollari, la cifra ancora temo parziale, ma beneficio i danni dei roghi in California, ma per commentare, diciamo così, un fenomeno che magari noi pensiamo essere tipico dei popoli latini o dell'Italia. Diceva Flaiano, non ricordo male, era Flaiano, che in Italia si è soliti correre in soccorso dei vincitori. Però mi sembra che di inchini neanche tanto metaforici possiamo parlare nei confronti della nuova amministrazione, che tra una settimana giura il neo presidente incaricato Trump, e lo hanno fatto, sì, i colossi, per carità, sappiamo che c'è sempre un rapporto, la grande industria, la Casa Bianca, Ford, Walmart, che è il colosso della distribuzione, ma l'hanno fatto anche oltre a Elon Musk, ma almeno va detto che Elon Musk ha fatto la campagna con Trump, quindi era scontata la sua posizione, il suo posizionamento. Meno scontato Zuckerberg, che improvvisamente, secondo alcuni, va a baciare la pantofola, secondo altri si mette a vento perché deve far lavorare le sue aziende, fatto sta che leva il fact checking e quant'altro. Lo stesso Jeff Bezos, Amazon, io lo ricordo molto che ha fatto arrabbiare anche i giornalisti del Washington Post, e arrabbiare come, che era stato un serio critico di Donald Trump, ma anche BlackRock, che ha cambiato tutta la strategia sul clima, ha lasciato la Net Zero Asset Management Initiative, che è l'organizzazione internazionale che riunisce i principali gestori di fondi impegnati nella lotta alla crisi climatica. L'unico che per ora ha detto che non cambia i suoi piani sull'inclusività e sul controllo di genere sul fact checking e Tim Cook della Apple. La domanda è, per carità, non nessuno qua fa la demi-vierge, la mezza vergine, sappiamo tutti che, diciamo, i grandi gruppi hanno poi bisogno di interloquire con l'amministrazione, in questo caso federale, ma vale anche per l'Italia, la Francia e altri paesi. È sembrato un po' strano che questi si siano sempre presentati come indipendenti, talmente ricchi ormai da poter perseguire la loro strada, invece si sono messi lì in fila come l'ultimo, diciamo, degli appaltatori delle commissioni, diciamo, pubbliche. Ecco, questo ha lasciato un po' perplesso. Vorrei capire che cosa temono, o se invece vogliono solo posizionarsi per guadagnarci di più. E quindi andiamo anche dietro questa notizia.
Dietro la notizia.
Allora, Alessandro Paterotti, buonasera.
Buonasera a voi, eccoci qua.
Io non voglio fare paragoni inappropriati, però insomma, ripeto, un conto è capire che col governo di un paese le aziende devono lavorare, soprattutto se si sono commesse pubbliche, ma per carità, vale per qualunque governo, democratico, repubblicano, centrodestra, centrosinistra, non me ne frega nulla. E se, ha fatto un po' così, ha lasciato tutti perplessi, intanto la velocità dell'abbacciamento della pantofola, ma anche le dimensioni. Perché certo. Io posso capire Ford, Walmart che hanno a che fare, ma insomma i leader della nuova tecnologia che dovrebbero rappresentare altre logiche, mi sembra che la tecnologia è nuova, le logiche sono sempre quelle.
Allora, la prima risposta che ti do uso quella di Bannon, che è stato il primo a definire questo bacio della pantofola da parte prima di Musk, ma in generale il suo pensiero si allargava a tutta la Silicon Valley, di dire pensano solo ai soldi. Perché Bannon è stato molto chiaro nell'attaccare Musk con lo stesso Trump, quindi è evidente che c'è una componente di affari molto forte, però c'è un'altra componente che questa credo che sia la vera novità, la durezza dello scontro con la Cina. Tu prima parlavi della Cina, ma alla base di tutti questi baci della pantofola c'è la tensione sulle relazioni commerciali fra Stati Uniti e Cina nell'alta tecnologia. Tu tieni presente che all'elenco che hai fatto tu giustissimo si è aggiunto 5 ore fa Nvidia, la famosa Nvidia per con una dichiarazione durissima contro Biden, contro tutta la politica di Biden e l'esaltazione di quella di Trump, che ancora deve entrare. Quindi stiamo già giocando d'anticipo anche lì, perché le restrizioni alle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale è stato l'ultimo provvedimento di Biden, quello che ha creato più tensione alla Silicon Valley, soprattutto fra i produttori di tecnologie per l'intelligenza artificiale. Poi c'è il discorso più vasto che riguarda la predominanza, e questo è il ruolo chiave che sta giocando tutto il settore tecnologico nello sviluppo della corporate America. Quindi è molto chiaro che se tradizionalmente tutti gli industriali americani, più dei finanzieri, andavano un po' alla corte della Casa Bianca, perché le politiche industriali americane sono fondamentali per l'impresa, no? Ecco, questa volta c'è di più, c'è la tensione sulle incertezze di quali saranno le mosse, soprattutto dell'amministrazione Trump, su quelle che sono le operazioni commerciali più importanti.
E quindi c'è già una differenza fondamentale, perché un conto è avere, guardate in America, la lobby è regolamentata, Washington, chi conosce certo. Washington sa che esistono centinaia di uffici di tantissime imprese di tutto il mondo che hanno lì i loro lobbisti, cioè vanno, parlano con i deputati, con i senatori e spiegano l'interesse, diciamo, loro, no? Perché quella legge dovrebbe contenere questo o non contenere quell'altro. Vabbè.
Poi c'è un altro aspetto.
Però tu aspetta, Alessandro, perché tu stai dicendo qui c'è però un salto, perché un conto è l'azienda che deve lavorare con le commesse della Casa Bianca, del governo federale, o avere anche via libera alcune autorizzazioni, dice vabbè, è ovvio che ci sia un'interlocuzione. Ma qui tu non è semplicemente per le commesse federali verso Facebook o verso i prodotti di Elon Musk o quant'altro, o Amazon, è il fatto che loro vorrebbero probabilmente ammorbidire, se ho capito il tuo ragionamento, che veniva in parte prima evocato anche dal professor Nocci. Attenzione, perché non sarà così facile per Trump mettere i dazi che ha promesso, perché dentro, tra il suo alleato, c'è Elon Musk, che metà delle auto le vende in Cina, e poi, diceva il professor Nocci, ha interesse a usare la Cina come grande esperimento, diciamo, per quello che riguarda l'utilizzo dei dati, addestrare l'intelligenza artificiale.
Certo.
E ci sono anche gli altri che hanno paura, che vedi Nvidia di oggi. È un po' diverso semplicemente rispetto a dire devo avere buoni rapporti con l'amministrazione perché ci lavoro, no?
Esatto, tu pensa soltanto sul fatto della Cina, no? Parliamo di Nvidia. Nvidia realizza la metà dei 35 miliardi di dollari di fatturato fra Cina, Taiwan e Hong Kong. Allora, lo scontro che l'amministrazione Biden ha aperto durissimo con quei paesi, lì rischia veramente di penalizzare fortemente tutto il settore tecnologico. Un altro aspetto riguarda l'immigrazione. Tieni presente che il primo scontro che si è già verificato all'interno dell'enclave di Trump riguardava proprio Musk e le politiche migratorie. Tu sai che da una parte c'è Trump che ha promesso rimandare tutti a casa, non entra più nessuno in America, controlleremo gli ingressi e i visti. Dall'altra parte c'è la Silicon Valley che chiede ingegneri indiani. soprattutto asiatici, e questo ha fatto andare in conflitto nuovamente Bannon con Musk. La Silicon Valley è con Musk su questo, hanno bisogno di personale di immigrazione qualificata, questa parola lì significa ingegneri soprattutto e tecnici informatici, e quindi un motivo in più in questo momento per fare circolo intorno alla casa, intorno a Trump. Questo è un momento in cui la grande industria americana, quella proprio del settore tecnologico, si sta giocando delle carte importanti, perché deve fare anche barriera all'Europa su un altro aspetto: la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo che in Europa è stata già varata una direttiva, si va addirittura, forse l'effetto Musk potrebbe essere addirittura un indurimento delle regole sull'intelligenza artificiale. Però ecco, allo stesso tempo l'industria americana si oppone e si aspetta che Trump faccia da scudo su questo, bloccando tentativi di regolamentare ulteriormente l'intelligenza artificiale, la vigilanza e soprattutto l'insieme delle regole che loro considerano lacci e lacciuoli. Quella dell'immigrazione, ti ho fatto già l'esempio, ma ce ne sono anche altre che in questo momento loro puntano su una deregulation sostanzialmente.
No, ma questo è importante perché ne vedremo, tra virgolette, delle belle, perché anche all'interno dell'amministrazione Trump, tu hai bene evocato e sottolineato le due anime. C'è l'anima, fammi usare termine più ortodossa, quella che Biden aveva anche mantenuto, cioè guardate, basta con la Cina che non compra e esporta tutto negli Stati Uniti, mettiamo i dazi. E attenzione anche a trasferimento di tecnologia per motivi poi di sicurezza, aveva aggiunto Biden, no? Dopo che la Cina si è schierata totalmente con la Russia sull'invasione dell'Ucraina. E tu dici, Trump ha detto diciamo, il movimento MAGA, di cui Bannon, se non ricordo male, Alessandro, è stato forse il creatore, comunque uno dei principali esponenti, cioè Make America Great Again. Questo vuole, le produzioni si fanno in casa, basta regalare tecnologia alla Cina che poi ce la copia e ce la
è più sottile in questo senso, te lo faccio vedere, perché proprio la posizione di adesso qual è? Mentre Biden era tutto dazi in questo senso, scusate, mentre Biden era tutto limitazioni all'export, io blocco le esportazioni americane, Biden ha preso l'approccio diverso, colpisco direttamente la Cina, non vado a penalizzare le mie aziende. Poi stare la Cina a decidere quali contromisure, ma l'approccio che vogliono oggi le imprese è questo: non voglio limitazioni all'export, semmai fai politiche mirate sulle loro esportazioni e non sulle nostre.
Quindi metti casomai i dazi, ma non mi bloccare le mie esportazioni lì. Ed è un approccio molto diverso. E da qui si capisce il perché di tutte queste tensioni e corsa ad essere accolti e accreditati alla Casa Bianca, non tanto per appunto commesse classiche, rapporti classici tra grandi gruppi privati e il governo e l'amministrazione, ma proprio per quello che potrebbe decidere sul fronte dell'export. Grazie Alessandro Paterotti, che ritroveremo lunedì prossimo per un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Che bello passare dagli scenari strategici economici, microchip, l'inondazione dei prodotti cinesi in Europa e negli Stati Uniti, la nuova politica di Trump e anche le due anime diverse tra Bannon e invece chi ha interesse a continuare a esportare in Cina, ai pantografi o ai chiodi. Perché, come ricordavo, l'ottobre scorso si blocca tutta Roma, il famoso chiodo che ha messo dove non doveva essere messo, ha fatto saltare l'alimentazione di elettricità e corrente, partono, diciamo, lo dico male, i generatori elettrici, quelli sostitutivi, poi si esauriscono anche quelli, il tabellone a termini scompare, letteralmente scompare, lo ricorderete, no? E lo dico perché si è scoperto da un'inchiesta che in realtà il sistema che doveva allarmare, cioè se in caso di incidenti simili, ci sono varie centraline appositamente installate che hanno il compito di inviare un SMS e di telefonare quindi sia ai dirigenti del gruppo addetti alla sicurezza che ai tecnici per farli arrivare il prima possibile. Si è scoperto che tutte le SIM inserite nelle centraline di allarme erano da tempo con il credito esaurito, come se tu non paghi il credito della tua, del tuo antifurto a casa. E quindi che succede? Quando il credito è esaurito, non è che vado allo psicologo, non lavora più e non è partito il segnale. E quindi poi si è scaricata anche il sistema, diciamo, di emergenza e si è spento il tabellone. Altro che il chiodo. Sabato a Milano non siamo ancora in grado di capire se è stato il primo treno, il secondo treno, il vagone, il pantofolo, sembra che la linea non fosse quella da far fare manutenzione, ma abbia già avuto la manutenzione. Fatto sta che salta tutto. E oggi di nuovo ritardo sulla Salerno di 1:10, così. Altro, io, guardate, penso che l'alta velocità, e va ringraziato Mauro Moretti, sia stato uno dei più grandi successi di questo paese, se qualcuno ricorda com'erano le ferrovie dello Stato negli anni 90, quando si diceva le poste e le ferrovie sono Andreotti, la battuta, no? Ci sono due tipi di pazzi, quelli che si credono Napoleone e quelli che vogliono riformare le ferrovie. Ecco, grandissimo lavoro, abbiamo una delle reti di alta velocità invidiabili, siamo andati a esportare il servizio in Francia, in Spagna, in Frecciarossa, ma anche Italo, non voglio far torto a nessuno. Il problema è che qui non stiamo parlando di guasti alla motrice, a un vagone, un problema, diciamo, no, qui parliamo della rete. Nella stragrande maggioranza dei casi tutti i problemi sono sulla rete, e abbiamo assistito a un insieme di giustificazioni. Ah no, problemi ereditati, ma ereditati da quando? Che 2 anni e mezzo che c'è questo governo? No, i lavori dell'alta velocità, capito? Ma cosa c'entra i lavori dell'alta velocità? Se non paghi la SIM, tu puoi fare. Ah no, troppi treni. È vero, abbiamo una densità tra Milano e Roma che è il doppio della Madrid-Barcellona e 4 volte il Berlino-Monaco, però quando saltano queste cose, ripeto, potevi averne anche 2 di treni se fermavano anche quelli. E quindi giustamente un ascoltatore evoca un grande classico di questo programma, John Belushi.
Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
Finale che mi fa impazzire di John Belushi, Blues Brothers, per chi non lo sapesse, tipo Gianluca Papa, che non era neanche nato, vabbè, ma neanche dopo non era nato. Allora, professor Ugo Arrigo, che insegna all'Università Bicocca di Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Io ho detto in maniera un po' forse dura, ma a questo punto bisogna anche prendere la rete, non sono i vagoni, e capire dov'è il problema delle irresponsabilità, della cialtroneria, dell'atteggiamento sciatto e sciattone nei confronti di queste cose, al di là che abbiamo tanti treni, al di là che ci sono il cantiere del PNRR, ma non mi sembra che non vorrei che diventasse sempre la scusa, c'è il cantiere del PNRR, ma se non hai pagato la SIM. Prego, professore.
Ma allora, intanto, diciamo, il guasto di ottobre non sembra a posteriori un tipico guasto ferroviario, questo ultimo lo è, no? Il pantografo che viene tirato, che tira giù il cavo, eccetera, però la questione della SIM che non informa, che non è più valida, non c'è il credito, eccetera, sembra proprio appunto le scuse di John Belushi in quel film al quale io sono molto affezionato, il mitico Blues Brothers.
Vabbè, tutti.
E allora, tanti anni fa, verso il 97, quindi ero molto giovane, però io disegnai una riforma delle ferrovie italiane durante il governo Prodi, che copiando dalla riforma britannica di Margaret Thatcher e da quella soprattutto svedese, molto più tranquilla, molto più, diciamo, meno, che faceva meno spezzatino ferroviario, separava nettamente i treni dalla rete, e a posteriori forse tutto sommato credo che non fosse una cattiva idea. Poi fu bocciata, durò 2 settimane, ci fu uno sciopero di tutti i sindacati italiani coalizzati, una domenica di febbraio del 97 in Italia non circolò proprio nessun treno in opposizione a questa direttiva di Prodi che avrebbe separato la rete dai treni, ma probabilmente non era un'idea sbagliata. Perché poi ognuno deve fare il suo mestiere, gli aeroporti.
Cioè separare in maniera ancora, perché adesso noi abbiamo sì la società RFI che gestisce la rete, e poi c'è Trenitalia che gestisce i vagoni, quindi anche la concorrenza con Italo, no? C'è un conto, quello che transita sulla rete è il servizio, che adesso arriveranno anche, ci sono anche i tedeschi di Österreich e arriveranno anche i francesi,
ci sono anche i tedeschi attualmente,
esatto,
sì.
Però altra cosa, qui mi sembra che il problema sia sulla rete. Lei diceva forse sono poco separate ancora troppo poco separate le due cose.
Nel trasporto aereo, che è un altro settore di cui mi sono parecchio occupato, gli aeroporti stanno per conto loro e devono fare in modo che gli aerei possano atterrare, possano parcheggiare, possano scaricare i bagagli, i passeggeri, eccetera, ed è un mestiere. E poi c'è il mestiere, quello delle compagnie aeree, di fare i voli, di imbarcare i bagagli e i passeggeri, di trasportarli da un aeroporto all'altro. Nel trasporto aereo sono logicamente separate le compagnie dagli aeroporti, ma perché invece nelle ferrovie deve essere tutto assieme? Solo perché nell'Ottocento sono nate tutte assieme? Beh, voglio dire, non siamo più legati a quel modello lì, no?
Ma questo in concreto che cosa porterebbe come miglioramento? Perché vorrei capire, al di là della governance, diciamo.
No, beh, intanto c'è l'interesse di chi fa circolare i treni a non incappare in ritardi che non sono dovuti a loro, ma sono dovuti al gestore della rete. E poi il gestore della rete si concentra sul suo mestiere, che è quello di fare in modo che i binari e le stazioni possano ospitare i treni, che i pantografi non tirino giù i cavi, che le SIM siano
cariche,
aggiornate, abbiano la ricarica, eccetera. Voglio dire, questi cambiamenti organizzativi possono anche essere uno stimolo all'interruzione dello status quo. Quando noi in Italia abbiamo avviato i programmi di privatizzazione, abbiamo deciso che privatizzavamo una serie di aziende, la maggior parte del miglioramento dell'efficienza è venuto prima di privatizzarle, perché la gente che stava lì dentro si è mossa e ha capito che lo status quo non sarebbe più stato mantenuto e quindi era meglio attrezzarsi per il cambiamento. E allora si ebbero notevoli miglioramenti di produttività che poi facilitarono poi l'immissione di queste aziende sul mercato. Ma il cambiamento avvenne prima, il grosso del cambiamento avvenne prima. Persino l'IRI, quando l'abbiamo chiusa, era tornata in attivo e quello fu un miracolo. E quindi a volte questi cambiamenti organizzativi servono a specializzare poi le aziende nel loro core business, nel loro mestiere principale, fare in modo che non vi siano queste complessità di gruppo.
Mi scusi, ma secondo lei, perché da un punto di vista societario sono già separate RFI da Trenitalia, dal materiale rotabile, però lei dice, essendo tutto sotto un cappello, c'è poco conflitto sano, c'è poco contrasto sano rispetto al vettore Lufthansa, quando atterra a Fiumicino o atterra a Malpensa, se la vede con la società Aeroporti di Milano, e quindi sono due soggetti completamente diversi. Se c'è una colpa di Lufthansa, se la prendono con Lufthansa, se c'è una colpa di Malpensa, della SEA, se la prendono con la SEA. Questo è il tema.
Esatto, e c'è molto più contrasto di interessi.
Quindi
monitoraggio sul fatto che la controparte contrattuale faccia il suo dovere sino in fondo. E quindi l'aereo che atterra di Lufthansa non provochi ritardi, non provochi problemi, ma neanche che l'aeroporto poi crei problemi alle compagnie aeree.
Ho capito, no, lei pone un tema più strutturale. Siccome poi è vero che sono separate, ma sono sotto l'unico cappello delle ferrovie dello Stato, altra cosa, se fosse un soggetto completamente al di fuori che guadagna e quindi deve mantenere, avresti anche più. Dopodiché, nel ringraziarla, io chiudo dove siamo partiti. Io non sono un amante delle teste che saltano, ma qui le teste devono saltare a livello dirigenziale e poi in basso c'è una sciatteria. Negli ultimi tre mesi il 72% dei treni in Italia è arrivato in ritardo, di cui il 72% di Freccia Rossa, l'80% di Freccia Argento e il 72% di Freccia Bianca. Ecco perché gli ascoltatori l'hanno chiamata altra velocità. A domani.